Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La liturgia ricorda la figura di Sant'Ignazio di Loyola. Nella prima metà del Cinquecento ricordiamo anche i suoi discepoli, particolarmente San Francesco Saverio. Ci viene il pensiero di invocarlo in particolare per il Papa Francesco, che appartiene ai suoi figli. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo primo, versetti 40-45. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Ecco dunque quest'ultimo tratto del primo capitolo del Vangelo di Marco che stiamo meditando insieme. E, per introdurre, si può ricordare come la lebbra, sappiamo che si tratta non poi della lebbra, si tratta di un genere di malattie della pelle, diciamo, comunque abitualmente viene tradotto lebbra, e non c'era questo tipo di malattia, a quanto pare, al tempo di Gesù in Palestina. E c'erano queste altre malattie della pelle, però si traduce abitualmente lebbra e provoca una delle forme di impurità rituale, come sono tante le forme di impurità rituale, che non consente perciò di accedere al Tempio, e in più per questa forma c'è anche un certo isolamento dalla comunità e dalla vita comune. E perciò nella nuova traduzione si sottolinea, si usa la parola purificare. Credo che nella precedente ci fosse guarire, che è quello che Gesù fa. Gesù guarisce, però si traduce, il testo usa le espressioni purificare perché fa riferimento a questo contesto della purificazione, cioè della dichiarazione da parte del sacerdote che la malattia non c'è più, e quindi l'impurità e la liberazione dall'impurità rituale avviene attraverso una dichiarazione. Ecco, possiamo semplicemente aggiungere, ma questa tematica verrà fuori, anche se in modo diverso, più avanti nel Vangelo di Marco, soprattutto al capitolo 7, quindi ci sarà modo di riparlarne, in cui si discuterà sull'impurità. Ricorderei solo che, sottolineiamo, quando l'ultima volta che abbiamo fatto il Levitico, soprattutto l'ultima volta, che ci sono due forme, per noi è utile ricordare che ci sono due forme di impurità, anche se il linguaggio, le parole sono il medesimo, questo nella Torah, nel libro del Levitico in particolare, ci sono due forme, una è quella che noi traduciamo aggiungendo una parola che non c'è, rituale, e c'è un'impurità morale. È significativo che si usa lo stesso linguaggio, che si ricopre, ma sono due cose completamente diverse. L'impurità rituale non ha nulla a che vedere con l'impurità morale. L'impurità rituale è normalmente dovuta a fatti naturali, molte volte è obbligatoria addirittura, non solo non ha nulla di morale, ma è obbligatoria. Contrarre l'impurità rituale è normale, è per fatti naturali, inevitabili, non c'è nessun peccato, ed è addirittura obbligatoria. Se uno gli muore il padre, per comando di Dio deve seppellirlo, contrae impurità rituale, non c'è nessun problema. L'impurità rituale non ha nulla a che vedere col concetto di peccato. Al contrario, questo linguaggio viene usato anche per indicare la gravità di certi peccati, non di tutti, che producono impurità. Allora è un'altra cosa. E non ha niente a che vedere con quella rituale, perché i peccati che producono sono i più gravi, l'impurità morale, non escludono dal Tempio, anzi sarebbe bene che ci andasse il peccatore al Tempio, si pentisse, confessasse il proprio peccato, perché così era previsto, e offrisse il sacrificio, eccetera. Ecco, qui abbiamo il caso dell'impurità della rituale del lebroso. Ecco, lascio a voi la parola.
Ma a me ha colpito molto quello che dice al versetto 43, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Continua un po' questo atteggiamento di Gesù di sottrarsi, insomma, alla fama, anche se poi la pericope dice che non poteva entrare pubblicamente in ogni città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte, quindi vuol dire che la sua fama si sta dilagando. E allora mi erano venute in mente due passi. Uno è il Vangelo di Giovanni al capitolo 5, dove dice, Gesù sta parlando, dice: io non ricevo gloria dagli uomini. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Un altro passo pure che mi è venuto in mente è la lettera ai Romani, al capitolo secondo, versetto 29, dice: giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. La sua lode non viene dagli uomini, ma da Dio. Ecco, quindi mi sembra che Gesù, come si diceva nei giorni scorsi, è il servo che appunto non alza la voce è nel nascondimento, è umile, ecco, quindi colpisce la sua umiltà.
Sì, colpisce la sua umiltà e il suo nascondimento, però ho visto anche, e l'abbiamo visto la pericopa precedente, che Gesù più si nasconde e più è cercato. Ecco, mi ha colpito questa cosa. E io non, poi lo vedremo anche al capitolo 6 nella moltiplicazione dei pani. Non so perché lo cercano, lì dice si nasconde perché lo volevano far re. Comunque, ecco, Gesù si sottrae appunto perché lui deve dimostrare che è il servo umile, nascosto, però in un certo senso attrae, ecco, più si nasconde, sembrava così bello, più si nasconde più attrae. E l'altra cosa che è solo di Marco, che Gesù è mosso a compassione, anche questo è molto è significativo, è proprio, ecco, del servo che porta su di sé le debolezze, le malattie, ed è proprio ferito nel cuore con questa compassione, lo dice solo Marco in questo racconto. Ecco, la terza cosa, che questo uomo avrebbe dovuto gridare continuamente impuro, impuro, come è stato prescritto, perché la gente si allontanasse da lui. Ecco, invece lui cade in ginocchio davanti al Signore e fa questo bellissimo atto di fede, non la saprei commentare, ma è molto bello, dice: se tu vuoi, puoi. Quindi lui si appella alla volontà di Gesù, che la volontà di Gesù è proprio quella di guarire. E il Signore tutto ciò che vuole lo compie. Ecco, quindi si appella proprio a questa volontà del Signore che è venuto proprio per curare. Quindi Gesù è sacerdote ed è anche medico, come abbiamo visto in questi giorni. E l'ultima cosa, mi sembra così, che quando lo manda ai sacerdoti, perché appunto il Signore vuole che si adempia tutta la legge, ecco, e quindi il Levitico prescrive che questi poi vengano verificati, questi malati, questi guariti vengano verificati dal sacerdote, ecco, che lo reintegra nella comunità. E questo mi sembra che sia appunto una testimonianza per Israele, perché il Signore non è venuto per annullare la legge, ma per compierla, e in questo momento la compie così, in questa forma che manda al sacerdote che deve verificare questo. Gesù è venuto per compiere la legge.
Avevo notato anch'io quello che ha detto adesso Giovanna Battista sul fatto, su come questo lebbroso, diciamo così, si rivolge al Signore dicendo: se vuoi puoi guarirmi. Anche a me è sembrato un atto di fede grande, superiore ad altri, nel senso che c'è anche l'abbandono alla volontà, ecco, non solo il riconoscimento della potenza, della capacità di Gesù di guarire, ma c'è anche proprio la sottomissione alla sua volontà. Credo che noi dovremmo sempre pregare così quando chiediamo una cosa, dicendogli: se vuoi, anche perché non sappiamo sempre, ecco, quello che chiediamo. L'altra cosa era, che avevo notato e che mi aveva così molto, il fatto di quel gesto che lo toccò, un gesto non necessario, anzi forse proibito, non lo so. E così questo mi, secondo me, indicava una partecipazione, una come dire, una, un vero atto profondo di compassione, ecco, che un gesto che esprime più che non le parole stesse, ecco. E mi aveva richiamato il gesto analogo di San Francesco, no? Che abbraccia il lebbroso, ed è lui stesso Francesco che ne riceve la purificazione, la conversione.
Volevo aggiungere una piccolissima cosa. E al versetto 43, quando qui dice "e ammonendolo severamente", in greco c'è lo stesso verbo che al capitolo 11 di Giovanni, quando Gesù piange, freme, insomma lo stesso verbo piange di fronte alla tomba di Lazzaro, di fronte alla morte. Quindi così mi sembrava molto significativo, insomma, quasi appunto che considera questo lebbroso quasi un morto, almeno per la società. Il lebbroso doveva star separato, non poteva accostarsi a nessuno, doveva gridare impuro, impuro, perché nessuno si accostasse a lui. E appunto Gesù appunto si commuove, insomma, lo sgrida, ma c'è questo verbo che appunto là dice appunto tutta la sua partecipazione e commozione, insomma, di fronte alla malattia e alla lebbra, che è simbolo poi almeno del peccato, ecco, della morte dell'anima, insomma. E sì, mi colpiva appunto che questo lebbroso venga a lui. Qui non è indicato il posto dove ci si trova, e comunque Gesù con questo atto compie è un segno messianico che c'è nel profeta Isaia, insomma, che è venuto per questo, per sanare tutti.
Tornando su questa distinzione tra impurità morale e rituale, un uomo come questo lebbroso, che si trovava a subire le conseguenze della impurità rituale, che in un certo senso...
Della malattia, conseguenze della malattia.
La malattia, le conseguenze di questa malattia, le conseguenze anche rituali e comunitarie di questa malattia, quindi si doveva trovare in uno stato molto misero, molto, perché non dipendeva da un suo peccato, ecco, questa impurità. Per cui questo rivolgersi al Signore da parte di un impuro rituale, a me sembra che assuma una sfumatura particolare, ecco, nel senso che è vero, noi abbiamo sempre interpretato, nel senso che diceva Tonino e poi prima la Giovanna Battista, questo "se vuoi" come un movimento di grande fede, di delicatezza anche, di dire "se vuoi", ma se non vuoi è lo stesso, insomma, è così, "se vuoi". A me oggi mi è sembrato che fosse invece una certa è una preghiera che ha una forza, ecco, perché dice "se, guarda che dipende dalla tua volontà, non dipende da me, dipende da te", e mette quindi Gesù di fronte a una quasi, non dico impossibilità, ecco, perché, ma lo forza a dire "se vuoi puoi, se vuoi dipende da te, dipende", e Gesù si lascia, dice hai capito, ecco. E quindi quel "se vuoi" è un atto che, ma è anche un atto di grande fede, nel senso che riconosce a Gesù una cosa che si può riconoscere soltanto a Dio, ecco, qui c'è implicitamente il riconoscimento della divinità, ecco. Per cui quel mandare di Gesù al sacerdote, riconoscere, è vero, è il compimento della legge, è cosa, però c'è anche questa a testimonianza per loro. E io una certa sfumatura di, non dico di rimprovero, ma insomma come accennare a una possibile mancanza di fede, ecco, di vai a testimoniare per loro che credano quello che tu hai creduto, che sia una trasmissione, ecco, di fede.
Non ti sembra contraddittorio? Che è contraddittorio che Gesù si preoccupa che lui non dica niente a nessuno e poi lo manderebbe a raccontare ai sacerdoti nel Tempio quel che Gesù ha fatto? No, chiedo, non è un problema questo? È un problema, ecco, meno male. Ma io volevo sottolineare che questo sarebbe un problema da risolvere, mi sembra contraddittorio. Io risolverei diversamente la cosa. Non è possibile che Gesù si preoccupa con tutte le sue forze, sgridandolo severamente, cioè ammonendolo, perché questo è il senso, vuol dire con grande, vuol dire con grande partecipazione da parte di Gesù, che era molto preoccupato e lo ha severamente ammonito di non dire niente a nessuno. E invece di far tutto normale, che non si sappia che la tua guarigione dipende da me, uno può guarire da queste cose, no? Può essere normale, uno può guarire da una malattia, e allora quando è guarito, o pensa di essere guarito, va dal sacerdote, il quale non è un medico, non deve guarire, deve verificare con i criteri di ciò che appare, non c'è un problema medico, e dichiarare che è puro. I motivi di impurità rituale lasciamo stare adesso, ma non va tradotto così, deve far parte dello stesso discorso, non può essere inteso, a mio parere, come se lui dovesse andare a dire quel che ha fatto Gesù, che è contraddittorio. A prova, martirio non è la prova, anche in greco non vuol dire solo testimonianza, vuol dire anche una prova. Andate sui vocabolari a vedere, cioè non vedo che anche quello che ho davanti io traduce così, evidence, prova. Però io penso che faccia parte della stessa frase, non so se riesco a spiegarmi. Cioè tu fai tutto normale come ha previsto Mosè, a prova, il sacerdote deve avere una prova per dichiarare che uno è puro a questo punto, dichiara puro, da quel punto in poi è puro, deve avere la prova. La prova che lui deve verificare è quello che ha prescritto Mosè, cioè anche la prova l'ha prescritta Mosè, questo voglio dire. Io credo che la frase voglia dire questo, che mi sembrerebbe, capisco che, che uno può cercare di intendere diversamente, mi sembra assolutamente contraddittorio, che si preoccupi di non dire niente a nessuno e poi andrebbe a dirgli di andarlo a dire ai sacerdoti, è stato Gesù, e voi dovete credere. Ci sono degli esegeti che interpretano così, non è che come siamo una cosa, insomma, estremamente. No, a me sembra bellissimo, questo si può considerare, continuare a riflettere su questo, sull'interpretazione. Insomma, i contenuti principali sono già stati detti, no? E Gesù qui ha il potere di guarire, e guarisce i lebbrosi, guarisce gli zoppi, i malati, come fa il Messia, è un atto messianico chiaramente. Poi c'è l'episodio molto bello, perché c'è questo atto di fede, questo è già stato sottolineato. Tu hai il potere di guarirmi perché sei il Messia, se vuoi lo puoi fare. Perché lo fa Gesù? E poi dopo dice di non dirlo, ma perché ha compassione, è bellissimo, come Dio ha compassione. Però è molto importante per l'Evangelista sottolineare, a mio parere, che Gesù è preoccupato che non si sappia, perché non cerca la fama umana. Questo è molto. Ed è anche molto bello che l'uomo disubbidisce, che fa benissimo disubbidire, che è inevitabile, no? Secondo me l'Evangelista vuole mostrare questo. È inevitabile che l'uomo vada a dire le cose che ha fatto Gesù. Tanto che Gesù non può più fare quel che faceva prima, sembra dir così. Prima andava nelle città, nei villaggi, soprattutto, perché Marco lo mostra così, soprattutto nelle sinagoghe, il giorno di sabato, e adesso in sinagoghe deve stare più attento ad andarci, deve stare fuori, isolato, no? Perché c'è troppo movimento attorno a lui, troppa fama, e che Gesù non vuole per sé. E cioè è il modo di vivere, io lo sento anche così, è il modo di vivere di Gesù che deve essere un esempio. E il suo modo di vivere, la sua figliolanza divina. Tu sei il mio figlio. Come lui lo vive questo? Di essere il Messia, il servo. Io credo che lui attui, come avete anche ripetuto, questo. Però mi sembra tutto molto significativo. E Gesù è preoccupato di questo, l'uomo invece naturalmente annuncia quello che Gesù ha fatto e come sottolineava Giovanna prima, la conclusione sicuramente è molto bella, e tutti andavano da lui, anche se stava in disparte, tutti andavano da lui. Ecco allora che siamo indotti proprio da questa parola a pensarci così in questo momento. Anche noi andiamo dal Signore Gesù, soprattutto nell'Eucarestia noi lo tocchiamo, egli si fa nostro medico, chiediamo che ci liberi da tutte le nostre impurità.